tazia, tutti il tazia, parleremo il poem, visto che stiamo avvicinando a questa festa, a festa, come tutti sappiamo, di istituzione rabbinica, poem della festa della Torah, la festa successiva, che è, nonostante questo, ha una valenza religiosa, una valenza culturale, simbolica, molto forte, tanto è che il grande codificatore Maimonide ha scritto nella sua opera di giurisprudenza di Cittadina che se il ricordo di tutte le feste e un giorno per a meno, quello di cui non sarà mai dimenticato, e che il libro di Esther resterà duraturo come i cinque libri della Torah. Quindi questa è una cosa che ci sollecita un interrogativo a cui vediamo se riusciamo a sollecitare ulteriori interrogativi, a capire i motivi più profondi. E abbiamo questa sera qui a crescere Geula Tanaruto Nemi, direttrice del Juicenter di Milano, saggista, e che si occupa appunto di quelle cose, e anche insegnante, che ci darà alcuni spunti sulla vita festa. Chaim Hayek, che nella Bibbia, studioso del pensiero del Talmud, che invece ci parlerà del tema del nascondimento di Dio, così pregnante in questo tema del poema. Allora, anche una. E approfitto per ricordare a tutti che il Geshe organizza per questa domenica prossima, che è il giorno di Purim, dei festeggiamenti, che avranno inizio con la lettura pubblica della Megillah nella palestra, nella scuola ebraica. Poi, e questo sarà verso le 11:30, poi a mezzogiorno e mezza ci sarà il mistero, il banchetto di Purim, e poi c'è tanti giochi e il sketch, la lotteria, tanta musica, una festa per bambini, per cui aspettiamo numerosi.
Buonasera a tutti, è un grande onore essere qui stasera, vedo che siete in tanti, bello. Ho girato tanto per capire di che cosa parlare stasera, perché volevo qualcosa che prima che toccare il vostro cuore toccasse il mio, e siccome per toccare il mio ce ne vuole veramente tanto, ho dovuto veramente studiare tanto, quindi spero che siamo sulla stessa linea d'onda dei sentimenti. C'è un Midrash che paragona Haman a un uccello che si trova sulla riva del mare e sulla riva del mare costruisce il proprio nido. Arriva una grande onda e si porta via tutta la sua costruzione. L'uccello, infuriato, decide di vendicarsi contro il mare, facendo cosa? Prendendo goccia a goccia col proprio becco, ogni goccia del mare, e cercando di portare il mare sulla terraferma in modo da far sparire questo mare che gli ha distrutto il nido. Questo Midrash viene riportato per raccontare l'atteggiamento che ha avuto Haman verso il popolo ebraico. Il mare è paragonato al popolo ebraico. Quando Dio ha visto quello che Haman voleva fare al popolo ebraico, quindi che ha pensato dentro di sé che poteva distruggere goccia dopo goccia questo popolo, Dio ha detto: ma stupido, cosa pensi di fare? Anche io, tra parentesi, nel libro di Shemot, ho pensato che volevo distruggere questo popolo. Poi è venuto il mio servo, Moshe Rabbeinu, e mi ha convinto a non farlo, mi ha fatto desistere da questo. E vuoi tu, piccolo essere umano, riuscire a fare quello che non è riuscito a fare Dio? Questo è un midrash che viene riportato proprio sulla storia di Purim e su Haman. Allora, prima di tutto, che cos'è questo uccello che prova a prosciugare questo mare? Perché Haman viene paragonato a un animale che si comporta in questo modo un po' stupido. Questa parabola è la parabola di tutti gli Haman di tutte le generazioni, in realtà è la parabola dell'antisemitismo, è la parabola di quelli che sperano, goccia dopo goccia, di prendere e prosciugare l'ebreo della propria essenza e di farlo sparire dalla faccia della terra. Cosa è successo migliaia di anni fa? Di fronte al monte Sinai, Dio ha dato la Torah agli ebrei, e da quel momento nella storia ebraica, nella storia del mondo, è stata la stessa, perché dentro la storia del mondo sono entrate delle regole, delle leggi che hanno insegnato al mondo e gliel'hanno radicato, il mondo non se ne può più liberare, che cos'è la morale, che cos'è la giustizia, che cosa significa il diritto di uno schiavo, che cosa significa il non poter corrompere. Sono tutte le basi della civiltà moderna che noi conosciamo oggi e sono state instillate quando Dio ha dato la Torah su Har Sinai. A Haman questa Torah e questo popolo che rappresentava questa Torah dava molto fastidio. Haman aspirava a diventare una persona molto importante e non gli importava niente di come sarebbe arrivato a questo punto. Però, purtroppo, come qualcuno disse dopo di lui, era Hitler, Haman è stato nello stesso modo. Hitler disse: ci sono due cose che gli uomini, che gli ebrei hanno portato e hanno, diciamo, rovinato nel mondo. Il primo è la circoncisione e così hanno rovinato il corpo, e il secondo è la coscienza e così hanno rovinato l'anima. Distruggendo gli ebrei distruggeremo tutto quello che loro hanno cercato di fare sulla faccia della terra. Questo è quello che ha pensato Hitler, che ha detto, questo era il pensiero di Haman. Haman ha pensato: in questo momento la coscienza ebraica mi dà fastidio, io ho dei piani superiori e per riuscire ad arrivare a questi piani, per riuscire a realizzarli, ho bisogno di sbarazzarmi di loro. Ovviamente Haman sapeva che sbarazzarsi del popolo ebraico non è per niente facile, ci avevano provato in tanti prima di lui e tanti ci proveranno anche dopo di lui, ma non era un'impresa molto facile da fare, e quindi ha approfittato di questo periodo un po' buio degli ebrei. La storia di Purim accade 70 anni dopo la distruzione del primo santuario, quindi gli ebrei erano nel loro primo esilio, era un esilio difficile, un esilio durissimo. Gli ebrei erano reduci da una luce, da una rivelazione incredibile, e arrivavano in un deserto, in Iran. Quindi per gli ebrei è stato un periodo di transito molto difficile, erano emarginati, considerati dei diversi, e poi a un certo punto sono stati invitati al banchetto del re. E quindi hanno detto: cavoli, finalmente stiamo diventando una parte di questo popolo, finalmente ci stanno accettando come loro, stiamo diventando come loro. E questo li ha resi molto felici. Ora, ci sono alcuni fachamim, alcuni rabbini, che spiegano che in realtà al banchetto era stato servito persino cibo kasher, quindi in realtà gli ebrei non è che avessero fatto qualcosa che andava contro la Torah. Quello che però avevano fatto e che non avevano ancora capito, stavano seguendo in maniera inconscia il piano di Haman e di tutti quelli che volevano distruggere il popolo ebraico, che era quello di cercare di assimilarli a loro, quello che ha fatto poi il marxismo, quello che hanno fatto tante correnti di pensiero, dire: ma venite ebrei, spogliatevi di tutto quello che è la vostra identità, perché sappiamo che così sparirete. E quindi hanno cercato di prendere e togliere. Però arriva Dio in questo mashal, in questa parabola, e dice: stupido Haman, neanche io ce l'ho fatta a distruggere il mio popolo, perché una volta che ho dato la Torah al mio popolo, questa Torah è entrata nel DNA dei miei figli. E c'è una storia che sicuramente conoscete tutti, di Rabbi Akiva, durante la distruzione del secondo tempio, e i romani avevano proibito lo studio della Torah, Rabbi Akiva si era messo in pubblico a studiare la Torah. Era venuto da lui un certo Rav Papus e gli ha detto: ma sei pazzo, ma ti hanno vietato di studiare la Torah e tu ti metti in pericolo in questo modo. Lui dice: ti racconto la storia. tu mi sembri la volpe che va dal pesce e dice: pesciolino, perché ti agiti tanto nell'acqua? E ci sto scappando dalle reti dei pescatori. E la volpe gli dice: ma vieni qua sulla terraferma con me, così saremo al sicuro. E il pesce gli dice: non sono stupido, se uscirò dalla terra, dal mare, non soltanto io non respirerò più, ma sicuramente tu mi mangerai. E la Bibbia gli dice: ecco, che cosa vuoi che io faccia? Che esca dalla Torah. I romani, che io studi la Torah o no, comunque non mi vogliono, perché io rappresento la loro coscienza, e quindi comunque loro cercheranno di eliminarmi. E cosa vuoi? Che io contribuisca al loro piano? Così ha risposto Rabbi Akiva a Papus. La domanda che viene durante questa festa, e viene, la risposta la si trova proprio nel titolo di quello che noi leggiamo, è: ma come fa un ebreo, nel buio più profondo, a ritrovare questo attaccamento con Dio e dire: va bene, devo fare la Torah, è vero, questa è la mia essenza, se voi ci pensate, quello che è riuscito, il fil rouge che è riuscito a far condurre il popolo ebraico dai primordi fino ad oggi, è stato quello che ne ha preservato la diversità, l'unicità. Quando l'ebreo prende e diventa, fa il piano, segue i piani di Haman, l'ebreo perde la propria identità. Quando l'ebreo invece riesce a mantenere la propria differenziazione rispetto al mondo in cui vive, è lì che l'ebreo sopravvive. Però giustamente ci si domanda, tanti rabbini domandano, però come fa Dio a pretendere che il popolo si ricordi sempre di lui e della sua Torah e delle sue mitzvot anche quando c'è il buio più profondo? Lì viene la risposta è nel titolo, nel nome del libro che noi leggiamo, della pergamena che srotoliamo durante la festa di Purim, si chiama Megillat Esther, che è una contraddizione in termini, perché Esther viene dalla radice Aster, Astir, quindi io nasconderò la mia faccia. Esther è tutto quello che è nascosto, Dio non si rivela. Megillah invece viene dalla radice Legalot, rivelare, quindi rivelare il nascosto. Il periodo storico in cui gli ebrei erano durante il Purim era un periodo buio, e si può paragonare, diciamo, i periodi storici della storia di Israele, della storia del popolo di Israele, in quattro periodi che vengono chiamati Hayom Hazeh. Sono periodi che vengono chiamati a seconda del giorno o della notte, e poi accanto al nome giorno e notte viene accostato anche l'aggettivo o questo o quello. Hayom Hazeh è il periodo in cui c'è una rivelazione divina molto alta, diciamo quando c'è stato, quando Dio ha dato la Torah agli ebrei, era Hayom Hazeh. Oggi siete tutti qui, oggi riuniti, non avete scelta, Dio è qua, non dovete neanche pensare se optare per la via di Dio o no. Dio è palese, Dio è rivelato, e quindi siete come gli angeli, siete soltanto lì a tessere nelle lodi, non siete di fronte a nessun video, la vostra testa umana si accantona perché Dio è rivelato. Questo è Hayom Hazeh, e ci sono stati, c'è il momento in cui c'era il santuario che era un momento di rivelazione anche molto alta. Poi invece c'è Hayom Hahu, che è il momento in cui Dio un pochino si contrae, si nasconde, quindi Dio un attimino si nasconde, però lo stesso è abbastanza rivelato. Poi c'è invece Halayla, Laila è la notte, Halayla Hazeh, che se vi suona nelle orecchie e tra un mesetto e mezzo lo ricanterete, Halayla Hazeh è quello che noi cantiamo nella sera del Seder, nel Manishtana, Manishtana Halayla Hazeh. È buio, è vero che è buio, però è Zeh. Dio è questo, non è quello, non è lontano. Dio è ancora ritrovabile. E infatti, se voi ci pensate, anche gli ebrei più lontani nella sera del Seder lo ricercano questo Zeh, lo ricercano questo Dio. Perché anche se è un buio profondo, anche se siamo nell'esilio dove il Dio è difficilissimo da ritrovare, questo Zeh nella sera del Seder lo si ritrova. E poi c'è il quarto livello, che è il livello in cui Dio è veramente, veramente nascosto, che possiamo veramente pensare che è quello che ci succede in tutto il resto dell'anno, ogni giorno della nostra vita, ed era quello che succedeva ai tempi di Esther. Balaila Hahu Navedash Natamelech, c'è scritto così. Quella notte il re non riusciva a prendere sonno. Balaila Hahu vuol dire che il buio spirituale più profondo di così non poteva essere durante il periodo di Esther. Era un periodo di distaccamento del popolo ebraico. Per questo rischiavano di venire puniti in questo modo se il piano di Aman fosse andato a buon fine. Il Melech, da tanti Mefarshim, Balaila Harun Ridashtata Melech, in quella notte il re non riusciva a prendere sonno. Questa è la storia, ma sapete che ogni cosa che è scritto è interpretabile a vari livelli. Il Melech, in quel caso il re, è paragonato anche a Dio. Quella notte Dio non riusciva a prendere sonno, perché anche nel buio più profondo di quel periodo storico del suo popolo c'era qualcosa che gli dava fastidio. E che cos'è che gli dava fastidio? Mordecai aveva riunito tutti i bambini per farli digiunare, per farli pregare, e Dio ha chiesto ai suoi angeli: ma che cos'è questa melodia che sento, questo suono strano che sento? Mi sembra, dice Dio, il suono di pecore, sembra un velato di pecore, ed era il pianto dei bambini. Ora i Chachamim si domandano: ma Dio non sapeva che erano dei bambini? Deve andare a chiedere agli angeli, e in più sbaglia anche, pensa che siano delle pecore. Perché? Perché nel buio più profondo Dio è difficilmente ritrovabile con la razionalità. Quello che attacca l'ebreo a Dio nel buio più profondo è la sua fede innata. E in questo modo, perché Dio dice se mi sembrano delle pecore, dice non sembrano dei bambini, perché ormai i bambini hanno dentro di sé una grande dose di razionalità. Il bambino sa che se piange in un certo modo otterrà qualcosa dai genitori, se metterà in atto un altro pianto otterrà qualcos'altro. Invece la pecora, un animale, piange distinto, sa che quando bela probabilmente il pastore gli si avvicinerà o la mamma lo ritroverà. E quindi Dio dice: io non sento il mio popolo che mi sta cercando con razionalità, il mio popolo si vuole ricongiungere a me perché sta cercando l'essenza del nostro contatto. Ed è questo il modo in cui il popolo ebraico si può ricongiungere a Dio, Balaila Haru, quando veramente l'esilio e il buio sono molto molto profondi. Ora, il ruolo di Esther in questo ritrovamento della luce è stato un ruolo molto molto importante, perché Esther ha avuto un approccio molto pratico, molto pragmatico. Mordecai ha detto digiuniamo, Mordecai ha detto preghiamo, Esther ha detto andate a digiunare per me, Mordecai l'ha messa in atto, Mordecai ha radunato tutti per pregare, però Esther ha preso ed è andata. Esther, invece di truccarsi, di farsi bella, ha digiunato per 3 giorni, ha messo a rischio la propria vita ed è andata dal re. Nella storia di Purim, Esther, la donna, rappresenta il corpo. E questo è il messaggio forte di Purim. Quando all'inizio si racconta di questo buio dove erano immersi gli ebrei, e gli ebrei, si dice, era tutto Sasferosh, era tutto questo grande esilio, alla fine l'ultima parola, questo buio è diventato una grande luce. Com'è che è diventata una grande luce? I nostri Chachamim dicono che è diventata una grande luce perché gli ebrei hanno ripreso su di sé Ora, che i Chachamim dicono che era la Torah, Ora e Simcha erano le feste, hanno ripreso a festeggiare le feste, e Sasson erano Icar erano i figli. Cioè, cosa ha fatto Esther? Ha detto: ricordatevi che per riportare la luce in questo mondo, quando il buio è veramente profondo, dovete fare, dovete prendere e dare attenzione a quello che Dio vi ha domandato di mettere in pratica in questo mondo. Dio ci ha dato delle mitzvot, Dio ci ha dato anche il comandamento di studiare la Torah, sicuramente. Però ci sono dei momenti in cui il nostro popolo è veramente, veramente in pericolo, in cui il buio è halayla ahu, è proprio il buio più profondo che ci sia. E quindi cosa dice Esther? Mordecai dice preghiamo, Esther dice facciamo. E questo è l'atteggiamento della donna. L'uomo porta a casa il grano, la donna lo macina e ne fa del pane. La donna è pratica, la donna fa, la donna esegue, la donna sa che con le azioni può cambiare. E per questo la Megillah si chiama Megillat Esther, non si chiama Megillat Mordechai. Mordechai aveva un atteggiamento molto spirituale, ma l'atteggiamento spirituale non è quello che ha salvato gli ebrei. L'atteggiamento di Esther è quello che ha salvato gli ebrei. È quello che ha detto, Esther ha detto, dovete ricominciare a fare le mitzvot, perché soltanto così dimostrerete a Dio che veramente volete uscire da questo buio profondo e volete riattaccarvi a Lui.
Grazie. Buonasera. Nella mia mente la ricorrenza di questa festività Purim ha qualcosa di molto particolare nella lettura, in quanto è una lettura tipicamente responsabile e nella fattispecie finalistica. Infatti nel testo che racconta questa leggenda mai è menzionato la presenza trascendentale, la presenza divina. Lo è forse allusivamente perché lo abbiamo deciso, ma nel testo non la ritroviamo. E quindi è proprio la lettura registica del testo che gli dà il suo senso religioso. Se noi andiamo a guardare questo testo, quello che lo caratterizza è questo, che a un certo punto i giudei presenti nell'impero dei Persi e dei Medi si ribellano e in varie città uccidono degli abitanti di queste città. È questo che è molto rilevante in questo testo. Dopodiché però questo testo racconta che in realtà quell'azione di questi ebrei concertata in un impero, e non è semplice, è stata una reazione a un decreto che non era ancora conosciuto, un decreto di sterminio. Come avremmo voluto, quando leggiamo questo testo, che ci fosse stato dato questa possibilità ai figli di Israel alla fine degli anni 30 del secolo scorso, di poter fare lo stesso in Europa, ovviamente, di alzarsi contro i fascismi, contro i nazismi. Ed è questo direi che è un grosso problema storico, però dal punto di vista della lettura è una lettura finalistica, che è la prima volta che succede nella storia della letteratura nostra, della cultura nostra. Cioè, ripeto, il nome di Dio non è menzionato, è l'unico libro dove non lo troviamo nemmeno all'uso, e vediamo una specie di ribellione del suo popolo che si salva. Il popolo si salva nella ribellione. Allora, io non è troppo, ma se no posso fare a meno, mi sentite?
No,
giù in fondo no. Così? Questo qui. Lo devo tenere più lontano, lo tengo più lontano. Così è meglio? Ecco. Dunque, per cercare di
di capire quale potrebbe essere l'insegnamento di questa ricorrenza, di questa storia, di questo testo, delle usanze che abbiamo ricavato di questo testo, in particolare questa usanza di leggerlo pubblicamente, l'usanza di travestirsi. Si parla del carnevale degli ebrei, forse bisognerebbe parlare del Purim dei cristiani, ma insomma si parla del carnevale degli ebrei. E dunque questo travestimento mi ha molto intrigato. Ho chiesto a molti maestri, al Rabbi di Gur, a Emanuele Levinas, di dirmi qualcosa riguardo a questo travestimento, perché notavo che ci tenevano molto. Era bello vedere Levinas, il professor Levinas, il grande filosofo, che come si travestiva. Ebbene, me l'ha detto a me, non so se l'ha detto ad altri, è che la giacca quel giorno lì non era chiusa. Ha detto: non l'avete notato, ma io di Purim non chiudo la mia giacca. Allora ho capito che la sua giacca era sempre chiusa, ed è vero, non vedrete mai una fotografia del professor Levinas con il bottone aperto, né seduto, in nessun modo. A Purim effettivamente aveva la giacca aperta e quindi era travestito. Era interessante perché anche lui poneva l'accento sul travestimento. Allora ho preso per noi un passo del Talmud babilonese, il trattato di Megillah, appunto. Megillah vuol dire rotolo, nel senso di rivelazione della scrittura, scrittura della rivelazione e rivelazione della scrittura. E noi abbiamo bisogno di una rivelazione della scrittura quando abbiamo un racconto così velato, in realtà, così complesso. Allora dicevo, ho preso questo piccolo passo del trattato di Megillah, a pagina 12a, che inizia così: Shalu Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Gli allievi hanno interpellato il loro maestro Rabbi Shimon Bar Yochai e gli hanno chiesto così: hanno chiesto al maestro come mai Sonim shel Israel, i nemici di Israel, Nitchaivu Kelia, si sono meritati l'annientamento. Una domanda così oggi come risuonerebbe? Pensate un po', scusate, devo alzare, ho un po' di sciatica, mi perdonate. E dicevo, come mai i nemici di Israel si sono meritati l'annientamento? Effettivamente, quando noi leggiamo nel testo della Megillah, c'è stato una mini Shoah di non ebrei, di Sonim shel Israel. Di lì a dire che erano nemici di Israel, forse intercorre un po'. Erano degli abitanti delle varie città dell'impero che sono stati effettivamente massacrati dagli ebrei. E ovviamente avevo in mente che però il commento spiegava subito che in realtà la modalità di lettura di questa domanda era proprio capovolta. Bisognava leggere secondo il codice Saginaor, che vuol dire il codice rovesciato. Laddove c'è scritto Sonim shel Israel, odiatori di Israel, nemici di Israel, bisogna leggere Israel. E quindi la domanda non è come mai hanno meritato l'annientamento i nemici di Israele, ma come mai Israele merita l'annientamento? Io vi devo dire che posso accettare i consigli di lettura, però li devo fare coesistere con quello che sta scritto. E quindi le due letture sono possibili. Da una parte, i nemici di Israele hanno meritato l'annientamento, e dal perché lo hanno meritato, e dall'altra parte, perché Israele merita l'annientamento. E allora Rabbi Shimon Bar Yochai che cosa fa? Fa questa cosa straordinaria e dice ai suoi allievi quello che io ho preso l'abitudine di fare: rispondete voi, imru atem, rispondete voi, è un'ottima domanda. E allora gli allievi, che erano dei bonisti, perché di solito gli allievi sono dei bonisti, in particolare di maestri piuttosto trasgressivi come è stato Rabbi Shimon Bar Yochai, gli allievi hanno risposto perché questi cattivi ebrei hanno partecipato ai festeggiamenti dell'impero. Rabbi Shimon Bar Yochai ha sentito questa risposta, il Talmud riporta altre risposte e lui invece non risponde così. Lui dice questa cosa incredibile, dice no. Così. Come volete. Ma siete sicuri che...
Sì, perlomeno non fischia.
Perlomeno, ecco. Rimbomba ma non fischia. Ecco. Dunque, dicevo, Rabbi Shimon Bar Yochai non è contento né della risposta degli allievi, perché lui non è un bonista, e dice no, è molto peggio. Si sono prosternati alle divinità. Hishtachavu e la tzedek. Si sono prosternati alle divinità, ma notate bene che non sappiamo chi. I nemici di Israele si sono prosternati alle divinità, oppure Israele si è prosternato alle divinità. E allora mi interrogavo un po', cos'è questa storia? E sapete, mi risuonava nella mente le parole che Golda Meir pronunciò al Parlamento e anche alle Nazioni Unite, e che molti di noi hanno dimenticato, anche i popoli. Golda Meir una volta disse: noi sicuramente arriverà il giorno che perdoneremo agli arabi i figli che ci hanno ucciso, li perdoneremo, ma quello che non perdoneremo mai a loro sono i figli loro che noi abbiamo dovuto uccidere. In altre parole, Golda Meir ha detto: non perdoneremo mai ai nemici di Israele di aver fatto di noi un popolo guerriero. È questo che ha detto Golda Meir. Pratica sì o pratica no, non so com'era Golda Meir, però per essere il primo ministro di Israele, per dire delle parole di una profondità tale, mi piace questa spiritualità pratica moltissimo, ed è una spiritualità secondo me molto messianica. Bisogna avere il coraggio. Leggo ogni tanto gli annali delle Nazioni Unite, non mi sembra di leggere nei vari discorsi e nemmeno nei tempi di Kennedy dei discorsi di una tale levatura. ritorno a noi e cerco di capire di che cosa si tratta, che cosa vuole dirci il Talmud. Ebbene, certamente Israele vive tra i popoli, sono le circostanze storiche oppure l'interpretazione di queste circostanze storiche. Israele vive tra i popoli e porta avanti un discorso estremamente delicato, un discorso identitario, l'identità di Israele, Hazehut, che non è affatto una questione di cittadinanza, che non è affatto un discorso, a questo punto direi, neanche di nazione. L'identità che cos'è? Ebbene, l'identità è ciò che sarebbe trasmissibile, ciò che meriterebbe di essere trasmesso, e per cui un genitore, un figlio e un nipote potrebbe riconoscersi in questo. Questo è il discorso identitario. Allora, risalendo alle origini e capendo che l'identità quindi necessita comunque lo sviluppo di una collettività, non esiste una identità individuale, non ha nessun significato. Questa domanda che è circolata per tanti anni e che si intitolava Mi hu Yehudi, chi è ebreo, era una domanda che non aveva senso. Nessuno è individualmente di una identità. Qualcuno è di una identità quando si riconosce in una collettività. Allora pensavo a quello che è considerato il patriarca di questa identità di Israele, l'identità degli ebrei. Ora, questo patriarca, come del resto tutti i patriarchi, ha una coppia sterile, cioè vive la storia di una coppia sterile con la propria moglie, con la propria compagna, sia Abramo che Isacco che Giacobbe con Rachel, sono delle coppie che non riescono a generare figli. E sembrerebbe tragico. Se noi leggiamo il testo ci rendiamo conto di questa carenza, cioè questa coppia vive ma molto male la sua impossibilità di generare. E allora uno può chiedere, ma cos'è? È la preservazione della specie? È questo che è in gioco? Ma no, la specie continua, indipendentemente da Abramo, da Isacco, da Giacobbe. La specie umana continua. No, quello che è in gioco è ben altro, e noi per capirlo siamo costretti a seguire il racconto biblico da molto vicino. A un certo punto Abramo decide di fare un viaggio urgente nel paese della civiltà del sole, di viaggiare verso l'Egitto, verso Mizraim. E ai limiti di Mizraim, Abramo dice a sua moglie questa cosa incredibile, gli dice: adesso noi entriamo in Mizraim, io ti prego, di che sei mia sorella, in modo tale che se ti prenderanno, se vorranno, se qualche egizio ti vorrà prendere, non mi ucciderà e io vivrò grazie a te. È ovvio che questo è estremamente intrigante, il grande Abramo, il primo patriarca dell'identità di Israele, figliaco, dice alla moglie, dice di che sei mia sorella, per salvarsi la pelle e vendere la propria moglie, perché il risultato è che la moglie andrà a finire col primo egizio venuto. Non difenderà la moglie a spada tratta. Che insegnamento è? E sono i maestri della Kabbalah per primi a cominciare ad indagare, a chiedersi che cos'è questa storia, di che sei mia sorella. Ebbene qui, a quanto pare, secondo questi maestri, noi abbiamo il motivo di questa bramosia dell'avere figli. Avere figli non è per preservare la specie. Avere figli per questa identità è partecipare alla costruzione della fratellanza. Si può costruire, partecipare all'avvento di una fratellanza, ovviamente se si hanno figli che potranno incarnare loro la fratellanza endogena oppure anche esogena se si ha solo un figlio. E com'è che si trasmette un valore così importante? Sembrerebbe abbastanza semplice, no? I genitori insegneranno ai figli, siate fratelli, cercate di essere fratelli degli altri, no? Quello che succede oggi nelle scuole, nei parlamenti, le leggi. Ebbene, sembra che questo non sia una strada molto percorribile. Non si è molto fratelli nel mondo. Si è molto poco fratelli tra le nazioni, e non soltanto tra nazione e nazione, ma dentro ogni nazione. Quanto sono gli ostacoli, quanti sono gli ostacoli alla fratellanza, quante sono le lotte intestine terribili che conosciamo noi e tutti i popoli. Ed è per questo probabilmente che Abramo dice a sua moglie Sara: di che sei mia sorella, nel senso diamo l'esempio. Tu e Dio, uomo e donna, compagni di coppia, ma anche fratello e sorella. La coppia di Israele non è soltanto quella coppia che pensiamo noi, questa coppia che fa nascere. La coppia muca, come la chiamano. No, è la coppia che deve incarnare la fratellanza, che è il patrimonio che andrà trasmesso e che riguarda questa identità, l'identità di Israele. Ve'ahavta le'reacha kamocha, amerai il tuo prossimo e susciterai camocha il suo amore per te. Hai la responsabilità di amare il tuo prossimo, ma questo è universalmente riconosciuto. La Torah aggiunge un piccolo particolare. Dice camocha, significa la responsabilità che abbiamo noi di farci amare. E non è così evidente, così semplice, di suscitare l'amore del prossimo. A questo pensiamo abbastanza poco. È una responsabilità che evadiamo volentieri. Allora, tornando alla nostra Megillà, al nostro rotolo, e a questa domanda che gli allievi rivolgono al loro maestro, e questo, e dicono: ma indipendentemente dal popolo, che cosa mai potrà giustificare il massacro? Lama nitraivu kelia? Sono Israele o Israele è la stessa cosa? Che cos'è che fa che ci sia una sentenza di annientamento? È incredibile, una sentenza di annientamento. Ricordo quando ero bambino il precettore che mi veniva a casa era uno dei primi Lubavitch di Parigi, Rabbi Aaron Yosef. Era il guardiano del bagno rituale di Parigi. E un giorno mi chiese, ero ragazzino, mi chiese perché i pesci si salvarono del diluvio. E io, molto fiero di me, gli disse: beh, pesci vivono nell'acqua. E mi ha detto: stupido, i pesci non parlano e quindi non sparlano. Era così vero. Non ho capito, ci ho messo un po' di anni a capire. I pesci non sparlano, perché il diluvio arriva se sparli, il diluvio di parole, questa cosa che non riesci a fermare, il rumore pubblico, no? La voce che viaggia, e per cui quando arrivi da qualche parte senti dei sguardi e ti dico: noi ti conosciamo, stai ben attento a quello che stai per dire. Ecco, e qui questa domanda nel Talmud risuona terribile, e giustamente Rabbi Shimon Bar Yochai risponde ai suoi allievi: ditemelo voi, ditemelo voi il senso del massacro. Imru atem, parlate voi. E allora ognuno dice la sua, no? Ci siamo assimilati, oppure, come diceva l'oratrice di prima, hanno anche mangiato kasher, però erano lì insieme agli altri, vabbè, ma per questo un massacro. Dopodiché il peggio è che sono massacrati i sonim di Israele, perché noi abbiamo avuto un comportamento dubbioso, sono massacrati i sonim di Israele. Mettendo insieme molte cose, molti anni di studi, e adesso abbrevio così finiamo, ho pensato che bisognava affrontare questa ricorrenza e questa storia con appunto un travestimento. Quel giorno lì bisogna travestire. Dobbiamo riuscire a pensare lievemente, nonostante la pesante storia di Israele. I saggi della Kabbalah si inventano questa cosa meravigliosa e dicono che il giorno di Kippur, Yom HaKippurim, potrebbe essere letto Kippurim, come Purim. È bellissimo per dire l'importanza di Purim. Io mi sono molto popolato questa bellissima invenzione, Yom HaKippurim Kippurim. E questo era per dire l'importanza di Purim e per giustificare quello che i saggi del Talmud dicono, che la festività di Purim sarà l'unica festività che sopravviverà alla fine dei tempi. Mi sono anche chiesto perché. Perché mai? E allora credo che quello che accomuna appunto questo giorno così importante, no? Il giorno di Kippur, Che cos'è il giorno di Kippur? Il giorno di Kippur è quando, quando gli uomini si travestono. Si travestono da angeli. Non mangiano, non bevono, non fanno all'amore quel giorno lì. Sono come degli angeli, con però una piccola, come dire, zavorra. Malachim ondim, gli angeli non camminano. Gli angeli non camminano nel senso che non evolvono. Non hanno, come dire, una libertà. Il concetto stesso di angelo va contro la libertà. L'angelismo è una negazione della libertà. E dunque dicevo, gli uomini si trasformano in angeli, si travestono da angeli, perché cosa? È perché l'unico modo di incontrare il loro Dio. Se no non c'è altra possibilità. Non vorreste mica che uomini incontrano Dio. È una favoletta. E quindi con questo travestimento, con questo, oserei dire, piccolo inganno, l'uomo incontra suo Dio. Certo, ha mal di testa dalle 10 di mattino perché non ha bevuto, non ha mangiato. Pensa alla fine, se è un fumatore, ve lo dico io da ex fumatore, è un disastro. Alle 10 non riesco più a pensare a nient'altro che alla sigaretta. Sarò di un livello bassissimo. Però è così, dico, mi consolo dicendo me lo incontro. Me lo incontro. E poi non vi dirò mai se l'ho incontrato o no, questo è tra me e me. A Purim, in una storia dove non succede niente in realtà, tutto succede dietro le quinte, nella reggia imperiale, è lì che succede tutto. È una metafora del nostro mondo, no? Tutto succede alla Casa Bianca, o meglio nei uffici della CIA, e succede sempre dietro le quinte. E noi applaudiamo, va tutto bene, facciamo i commenti nei giornali e siamo molto fieri. Tutto succede dietro le quinte. E poi, per incontrare l'uomo, è proprio il Dio che si traveste da buon Dio, che salva il suo popolo. Notate bene che non fa niente, perché non c'è nessuna azione divina in quel testo lì, nessuna. Però si mormora che ha salvato il suo popolo, grazie a una lettura nostra, forzata, finalistica, una presa di responsabilità. A Kippur gli uomini si travestono, a Purim è Dio che si traveste, però l'intento è buono, è per promuovere un incontro, per far sì che ci sia la possibilità di un incontro. E allora noi ce lo dobbiamo coccolare questo incontro. Gli effetti di questo incontro durano circa 6 mesi. Per 6 mesi ricordiamo di esserci incontrati. Allora c'è Rosh Hashanah, Yom Kippur, ci siamo incontrati grazie al travestimento nostro, e poi 6 mesi dopo, a Purim, ci incontriamo di nuovo grazie al suo travestimento. Ecco, e prima di concludere, se mi permettete, vorrei leggervi un piccolo testo di un contemporaneo, è una paginetta, se mi consentite, e taceremo il nome dell'autore. festa in costume sotto gli ombrelloni. Buttate alle ortiche le divise grigio-blu con cravatta in tinta, ci sentiamo meno gregge, più liberi. Siamo finalmente noi stessi? Oppure, travestiti da bagnanti, formiamo un nuovo gregge? Una cosa è certa, non sopportiamo l'idea che qualcuno ci appiccichi addosso una maschera. Lo accettiamo talvolta per convenienza, ma alla prima occasione ci preme riaffermare la nostra autenticità. I cabalisti invece custodiscono le virtù del travestimento. Da una fiaba antica la tradizione ebraica si inventa una festività, Purim, il carnevale degli ebrei, come lo chiamano. È commemorata Esther, sposa dell'imperatore persiano Assuero. Esther, ebrea non dichiarata, travestita da imperatrice, con l'aiuto di un dio mai nominato, camuffato da divinità provvidenziale, salva il suo popolo dell'annientamento. La storia fa acqua da tutte le parti. D'altronde, come si fa a cucire un abito su misura all'incommensurabile? Di Dio non si può dire nulla, affermava un grande maestro, nemmeno che esista. Con queste premesse, come sperare in un incontro? Bisogna incamminarsi dentro lo specchio, pian piano, uscire dalla realtà. Travestirsi e mettere in agenda un appuntamento con Dio, che a sua volta fingerà di non essere così lontano e schermerà la distanza con una maschera. Tutti fingono in nome di una commozione sentita. Non è emozione autentica quello che prova il babbo quando il figlio pedala senza rotelle e non si accorge della mano dietro il sedino della bicicletta. Non paghi, gli ebrei celebrano il travestimento anche di Kippur, il giorno dell'espiazione. Non si mangia, non si beve, non si fa l'amore. Tutti angeli eterei, come se l'astinenza non costasse. La verità della fiaba non è quasi mai interessante. Sapere quali pulsioni si celano sotto il coperchio non ce le rendono più gradite, perché raccontarle allora? La necessità è quella dell'appuntamento. Il malvagio e il baccato della fiaba li introduciamo noi, quando vogliamo noi, grotteschi, puntuali e quindi innocui. L'essere autentico trascende la realtà. Travestirsi è come pregare.
Grazie. Jaime, queste due stimolanti riflessioni abbiamo potuto già dire quanto questa festa, questo libro di Esther, possono avere molti livelli di lettura. Il libro di Esther è un libro che deve essere assolutamente decodificato. C'è una prima lettura, abbiamo visto, c'è una comunità ebraica, la comunità ebraica più grande del mondo in quel momento, che è minacciata di estinzione, c'è una caccia di genocidio, come ci ha ricordato Ulla, infatti molti nazisti dicevano che gli ebrei non avranno un secondo Purim. Quindi abbiamo anche questa lotta tra le forze del bene, lotta del male, questa energia divina così impercettibile, così invisibile, così nascosta. Però abbiamo anche una lettura un pochino più profonda, perché siamo abituati sempre a leggere la festa di Purim come il conflitto tra quello che il totalitarismo ha presentato questo perfido ministro Aman, che vuole che tutti si inchinino a lui, e dove c'è in qualche modo un giudeo, un Yehudi che non piega la spina dorsale, cioè che non si assoggetta alla prepotenza, che vuole mantenere la schiena dritta. Sappiamo che spesso il totalitarismo crolla, viene messo in crisi anche se c'è una sola persona che rifiuta di sottomettersi. Ma oltre a questo, noi abbiamo anche un conflitto meno violento, un conflitto più sottile, più subdolo, quello di Assuero, quello di questo re, che vuole in qualche modo restare sempre estraneo, sempre neutrale a questo conflitto, che poi rappresenta questa neutralità, questo non sporcarsi le mani, no? Non scendere in campo, no? Quindi questo è il gioco del potere che molto spesso si alimenta con i conflitti altrui, cioè prende posizione, no? Firma il decreto, poi fa marcia indietro, poi cambia idea, sballottato tra le forze del male e le forze del bene, non agisce. Ecco quello che diceva anche che una a sua è colui che non agisce, reagisce e basta. È proprio la passività del potere, fondamentalmente amorfo. Però questa storia ci dice che spesso ci sono delle minoranze che agiscono, e Esther non è un'eroina perché fa chissà cosa, ma perché è quella che fa perdere questa neutralità dalla parte del bene. In questo senso incarna tutta la chiesa di Israele, tutta la comunità di Israele, cioè che in qualche modo è quello che dovrebbe essere il compito di Am Israele, no? Cioè quello di spingere questa neutralità verso una posizione di un certo tipo. In realtà anche Esther è molto tentata, no? Nella sua prima fase di essere come gli altri, cioè quella è la tentazione di una normalizzazione del destino dei miei figli. Ma in fondo io sto qui al palazzo, sto tanto bene, sono entrata nella nomenclatura del mio paese, però a un certo punto accetta di rischiare, accetta di mettersi in gioco, accetta di giocarsi tutto, no? Quando in questo momento così delicato e decisivo, dove Mordecai dice: se tu adesso stai zitta, tutti sei un po' distrutti. Qui Stefano c'è questa frase che capovolge tutta la storia e questo destino, che dice: se devo morire, morirò, capisce che il suo destino personale è indissolubilmente legato al destino del suo popolo, cioè che nessun impero può progettare un destino individuale prescindendo dal destino della sua comunità. E qui la sorte si capovolge. Se qualcuno vuole esprimere qualche pensiero, siamo qui contenti di dialogare.
Dio senza libertà.
Forse in questo frangente, quando si tratta di un incontro fuori misura, i valori come la libertà assumano degli aspetti diversi. Adesso si sente? Devo alzarmi? Ecco. La domanda l'avete sentita? No, allora ripeto io la domanda. La domanda è stata se si incontra il Dio senza libertà, se si traveste da angeli, e gli angeli non hanno libertà secondo il codice, ebbene incontriamo Dio non da liberi. Io penso che questa domanda va come tutte le domande approfondite, è una domanda che è un ottimo pretesto a riflettere sui limiti della libertà e sul suo significato, anche non filosofico. Dunque, dal punto di vista dell'essere umano, noi sappiamo storicamente cosa può significare la libertà, che ha degli aspetti sociali, politici, economici, morali, spirituali. Sono tutti gli aspetti della libertà. Nell'incontro con Dio, probabilmente questa libertà deve ancora approfondirsi. I malachim rappresentano che cos'è un malach. Nella tradizione di Israele, un malach non ha niente a che vedere con la tradizione cristiana. La tradizione cristiana vede nell'angelo un essere etereo. Nella tradizione di Israele l'angelo non ha nulla di etereo, ed è ben per questo che lo rappresenta, per esempio, con le zampe del maiale. L'angelo ha delle zampe di maiale che danno un'idea forte di una certa presenza. Perché il maiale, o non perché il maiale ispiri sentimenti negativi o un'estetica negativa, ma le zampe del maiale sono questa unghia scissa che il maiale tenderebbe per farsi invitare a tavola e per nascondere il fatto che non è ruminante. Dunque una certa ipocrisia. Il maiale è proibito di consumo, non possiamo consumare il maiale secondo la tradizione della Torah, appunto perché il maiale non ha i due requisiti, ne ha uno solo, ha l'unghia scissa e non è un ruminante. Ma il maiale viene evidenziato nella sua proibizione appunto perché si vede in questo poveretto, ma lui non c'entra niente, si vede l'ipocrisia, cioè io ti faccio vedere che sono idoneo e ti nascondo la mia inidoneità. Ora questo tipo di cultura viene scartata dalla tradizione di Israele. Una cultura deve essere accettabile nella sua integralità, non può essere assunta in parte e rimanere su un'ambiguità che sarebbe il maiale. Dunque, dicevo, questi angeli che cosa sono? Malach, la parola della lingua di Israele, la parola ivrit malach, deriva da funzione. La melacha, per esempio, è qualcosa che è, direi, lo svolgimento di una funzione. Il malach è lo svolgimento di un desiderio, di un progetto. Questo si chiama malach. E il Malach non è un come dire, non è un mediatore senza responsabilità, come si suol dire, no? Io sono solo portatore e non ho responsabilità. Al contrario, il Malach è responsabile, però è portatore di una mediazione, e lui rappresenta esattamente questa funzione. Dunque è una funzione omedet, è una funzione che è chiusa dentro questo ruolo. Ripeto, non è senza responsabilità, però è estremamente limitato, e questo viene sottolineato dal fatto che normalmente, a parte alcune eccezioni che confermano la regola, i Malachim hanno solo una missione, non hanno più missioni, e quindi se ci sono più missioni da compiere ci vogliono più angeli. Quindi nella rappresentazione mentale nostra il Malach ha una certa immobilità, sta dentro questa funzione. L'uomo invece ha una paletta molto più ampia, il suo ruolo si svolge a più livelli, però è chiaro che in un incontro, se noi abbiamo bisogno di incontrare ciò che non è incontrabile per un uomo limitato, che è l'incommensurabile, non è assolutamente incontrabile, non c'è possibilità di ipotizzare un tale incontro e non c'è possibilità di mediarlo. L'unica possibilità di fissare questo incontro e di poterlo svolgere è restringere la paletta dei possibili. È chiaro. Quando andiamo da una persona importante, io ho potuto incontrare il Presidente della Repubblica, e allora la prima cosa che mi hanno chiesto prima che incontrassi il Presidente della Repubblica è stata: lei che cosa gli deve dire? E parli solo di questo, cioè mi hanno assolutamente limitato. L'ho trovato normale, è questo il travestimento, è questa l'idea che in quell'incontro impensabile io ho bisogno di questo sforzo incredibile di riassumermi, quello che mio figlio dice io non so fare, per essere corretto, non riesco a riassumere.
Io volevo chiedere una cosa, a me è estremamente antipatica, però volevo il vostro giudizio. È una ragazza frivola che nasconde quello che è, che non sa bene esattamente quello che è, e in fondo non si arriva solo alla fine a avere un minimo di, diciamo, di senso di responsabilità. Nel complesso a voi piace?
Questo è per Geula. Questo è per Geula.
Ok.
Io non sono una filosofa, io quindi vado più terra terra. A me Esther piace perché forse è capace di rimettersi in discussione. E può essere che all'inizio sia veramente antipatica, questo va a gusti, però è vero che alla fine, messa di fronte ad un bivio, che è un bivio che può portare alla salvezza o meno, è capace di ricredersi, e per questo è messa simpatica ed è anche molto coraggiosa, perché è capace di tornare indietro sui propri passi, ricredersi della propria opinione, guardare dentro di sé e dire: non ero nella posizione giusta fino ad adesso, da domani cambio. E per questo a me sta molto simpatica.
Scordiamoci che Esther ha un doppio nome,
perché si chiama Gad Assa, che vuol dire mirto, perché è bella e profumata come il mirto, però non si capisce bene se Esther è il suo vero nome o se il suo vero nome è Adassa, e Esther è il nome che gli è stato dato. E questo è già un indizio interessante, perché una persona ha la doppia identità, di cui dice anche una, ha un inizio, un percorso che non è poi così lineare, ma come tutti i personaggi biblici che non sono dei miti, il suo personaggio biblico si presenta come un superuomo o una superdonna. La Bibbia ci racconta tutte le loro debolezze, le loro fragilità, le loro contraddizioni. Perché siamo noi quei personaggi? Perché quelle loro storie sono le nostre stesse storie, sono i nostri stessi problemi con cui si confrontano loro e ci confrontiamo noi. Con la ricchezza di questi personaggi e della capacità di, appunto come ha detto Ghiura, di dire fino ad oggi sono stato così, mi sono adagiato, sono stato in qualche modo sballottato di qua e di là, o anche in qualche modo beneficiato della mia bellezza che mi ha portato a un certo livello. E rispetto a questa neutralità di Ahasverosh, perché si muove in un mondo dove tutto sembra essere una casualità, cioè poi è la festa in cui dobbiamo combattere contro l'idea che tutto è casuale, no? Perché tutto il tema di Purim è lo stesso tema di Amalek, che è colui che vuole inserire in questa ottica del mondo una casualità, è tutto un caso, non c'è una regia, siamo così in balia di quello che succede, però il fatto che gli eventi, a cui la nostra sorte viene giocata a dadi in qualche modo, no? Per cui c'è la tentazione di cedere a questa filosofia a casualità. È colei che nel momento determinante agisce e fa qualcosa di molto concreto, mette a servizio la sua vita e davanti alla sua vita di fronte ancora degli altri, no? Cioè, e quindi sfida in qualche modo il caso, sfida la neutralità, commette un'azione e ribalta in qualche modo quello che è il corso di questa storia, no? Per cui più che simpatica antipatica, direi che come tutti i personaggi biblici, attraverso le loro azioni, anche le più piccole, sono per noi un esempio da ripetere, cioè non adagiarsi al caso, alla neutralità, al benessere, rimandando le cose vanno così e io salto sul carro perché quella è la situazione che in questo momento più mi conviene, che più mi si addice. Esther rinuncia a tutto questo.
Forse si può ancora stendere una lancia per Esther. Vi è un parere di un maestro talmudico che dice Esther era greketaya, Esther era verdastra. Ho un po' guardato la letteratura perché mi sono detto verdastra, aveva la bile, dice che era verdastra, ma era un modo di dire, ai tempi talmudici, un modo di dire che era bruttina. E allora questo maestro aggiunge, Esther era verdastra, e però era portatrice di chen, di grazia. E questo, qualcuno mi aveva chiesto un giorno a proposito di Noach, mi aveva detto: nella Torah è scritto che Noach mazza chen, Noach trovò grazia. Questo da una parte, e dall'altra parte però la Torah dice Ish tzadik haya, era un uomo giusto, e quindi è un po' una contraddizione. Se era giusto, la grazia non era necessaria per essere salvato; se invece è grazia, non era giusto. La risposta dei saggi è estremamente interessante e ci fa capire che quello che è la grazia, il chen, è molto diverso da quello che appunto noi intendiamo con la parola grazia, perché siamo sotto l'influenza del protestantismo. I protestanti vedono la grazia come un dono assolutamente indipendente dalla persona, cioè non c'è niente da fare, o ce l'hai o non ce l'hai la grazia, e così funzionerebbe il mondo. E questo dà un po' l'idea dell'austerità del protestantesimo, perché c'è questa grazia incombente. I giansenisti cristiani, anche loro hanno abbastanza quest'idea della grazia, la grazia che salva. Il chen nella tradizione di Israel non è assolutamente arbitrario, non è che ce l'hai o non ce l'hai. Il chen è gratuito, ma non è arbitrario. Allora qualcuno mi ha chiesto: ma dammi un esempio della gratuità e dell'arbitrarietà. Appunto, qual è la differenza tra gratuità e arbitrarietà? E allora desse proprio questo esempio di Noach. Noach è salvato non per sé, è salvato per la sua discendenza, perché potenzialmente l'umanità che deriva da Noach genererà Abramo. E questo, il nome Abramo non ha importanza, ma si intende dire che potenzialmente l'umanità non è distrutta dal diluvio, no, assolutamente. L'umanità si salva, e l'umanità che si salva si chiama Noach perché è in grado di generare Avram. E questo è la grazia, cioè Avram, se volete, genera la grazia, il discendente genera la grazia per l'antenato. E quindi per noi la grazia, questa grazia di Esther, è quello che Geula diceva, è quello che anche Rav della Rocca dice. La grazia è quello che tu leggi nei occhi di questa bruttina, che all'inizio non si distingue molto, no, è silenziosa, sta lì. Non è per forza bellissima la salvatrice di Israele. Chi l'ha detto? Questi sono i canoni delle riviste di moda, della televisione privata. No, è bruttina, era cracket, è niente di niente la salvatrice di Israele, è piena di dubbi. E Mordecai, suo zio, deve fargli uno così e gli dice: sai, tu credi di salvarti, come molti ebrei hanno pensato di salvarsi, quante volte si è pensato di salvarsi. Io credevo di salvarmi all'università a Parigi, perché ho sofferto parecchio, dell'antisemitismo dei piccoli francesi, finché ho trovato sul mio poggialibro all'università, c'era 400 posti nell'aula dove c'era il corso di fisica, ho trovato una croce uccinata, l'ho trovata lo stesso sul mio poggialibri. Non ti salvi. Quindi è questo che ha detto Mordecai a Esther, e ovviamente voglio pensare che Esther diceva: ma andrò ancora a sfidare la sorte, andrò ancora da questo qui a chiedergli pietà. È andata, come succede. Il Maharal, il grande, il temibile Rabbi Lev di Praga, andava ogni anno nella chiesa a prendersi la sberla, ricordiamocelo. E il Maharal, anche se si chiamava Lev, il leone, dicono che non era un mostro di bellezza. È questo che è importante, ed è stato uno dei più grandi uomini del popolo di Israele di tutti i tempi. Non dobbiamo dimenticare Superman e Batman e tutte le belle donne e tutti quelli che sono bravi sin dall'inizio. Non si sa se si diventerà bravi, secondo me. È un lavoro molto molto umile, e forse il suo pseudonimo Shema Kinui in ebraico, che è Esther, perché dicono che il nome vero era Adassa, Esther è per questo. Esther vuol dire umilmente, di nascosto. Io sono sempre fiero di dire che ero l'ultimo della classe, ecco.
Beati gli ultimi.
Sì, esatto.
Bene, poi
volevo solo dire una cosa, ma mi prometto che non è in tono polemico, prometto. Ho seguito tutti i suoi discorsi filosofici, che mi credo dopo una giornata in cui sono posto di tre bambini con il fatto di tutto, era uno sforzo, perché l'ammiro profondamente. Ma mi è dispiaciuto veramente tanto sentirla dire che lei incontra Dio solo una volta all'anno. Mi è mai dispiaciuto che lei incontra Dio solo due volte all'anno, mi ha fatto male al cuore. E mi piacerebbe veramente che lei venisse a casa nostra un venerdì sera, ma anche una mattina di qualsiasi giorno. E quando io ho vissuto, sono cresciuta con le storie di mia nonna, che mi raccontava come sono passati tra l'Italia e la Svizzera attraverso il confine, sotto al filo spinato, con i campanellini, con i cani lupo che li avrebbero probabilmente sbranati se qualcuno dall'alto all'improvviso non l'avesse fatti star zitti. A noi ci hanno abituato a sentire Dio in ogni cosa che facciamo, e io lo sento appena accendo le candele di Shabbat, appena spengo il cellulare, appena non c'è più niente che mi disturba intorno, ma lo posso sentire anche quando c'è il cellulare che squilla mentre mio figlio fa una berakha, perché per me, io Dio lo sento, perché noi siamo ancora qua. E per questo mi dispiace che lei dica così, perché io lo sento in ogni momento della mia vita, perché se io sono un'ebrea e posso ancora parlare con tutto quello che hanno provato a farmi, vuol dire che Dio c'è in ogni momento.
Hai. No, no, incasso, porta a casa.
Voglio dire che abbiamo tante affinità, perché continuavo a guardare il suo orologio e a dire a Dio quanto sto parlando, e poi ho notato che io e lei abbiamo esattamente la stessa ora, che è 20 minuti avanti. Quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
Io mi dicevo, non dico molto tempo che stavi indietro.
Ma siamo io e lui che siamo diversi.
Orologi. Bene, con questi interrogativi, cioè positivo uscire qui con delle domande, no, con delle risposte che ci sono. E a tutti domenica, e poi festeggiamo presso la scuola con la lettura pubblica della villa alle 11:30, poi il pranzo e la festa con la lotteria e altre cose, e lunedì prossimo 25 e sempre qui alle 20:30 avremo ospiti Colombo e Yasha Ayn, che è un psichiatra, un psicanalista, che parleranno dei sogni nella tradizione ebraica. A tutti i poemi sameachi. Sì, domani io faccio una lezione sul poema 18 e 30 a scuola.
Mi sono permessa, ma io non sono mai riuscita a venire a sentire una sua lezione, ho sentito sempre parlare con tanto, quindi stavolta mi concentro, dall'inizio alla fine.
Voglio dire solo una cosa, il più grande filosofo voleva che fuori, non...
Ma infatti io sono convinta, rimango convinta, però io veramente sono venga venerdì qui da noi.
Questo, lei forse non si rende conto, questo è offensivo, perché è come dire che il mio venerdì sera non ci sono.